Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo dei porti di Roma. I porti a Roma, il tema di oggi, quindi parleremo del Tevere, degli attracchi e del nostro fiume. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma, ormai lo conoscete. Benvenuto Romolo.
Salve.
Allora andiamo sul Tevere, oggi un grande passo indietro per raccontare i porti di Roma. Abbiamo parlato del Monte Testaccio e delle anfore, quindi possiamo iniziare proprio chiedendoci da quale porto quelle anfore arrivavano.
Ecco, dal porto più importante della città, ce n'erano diversi, ma uno era il principale. Naturalmente parliamo dei porti della città antica, d'altra parte il Testaccio origina nell'antichità. Dunque, il porto principale che si trovava esattamente dove oggi si distendono i Lungotevere, Aventino e Testaccio da una parte, in riva sinistra, e sull'altra riva il Lungotevere di Ripa Grande e di Porta Portese. Ecco, quello era il tratto originariamente abbastanza marginale rispetto al centro della città, al cuore della città, che gli antichi sfruttarono in maniera, si potrebbe dire, perfetta per realizzare il grande porto che fu chiamato Emporium, per realizzare, dicevo, il grande porto della città ormai diventata capitale del mondo durante il periodo imperiale, in sostituzione, perché bisogna dire anche questo, del più antico. Non potremmo forse nemmeno chiamarlo porto, anche se gli antichi dicevano Portus Tiberinus, ma insomma il più antico scalo fluviale della città, che era all'altezza dell'isola Tiberina, dove oggi c'è Monte Savello. Ecco, quello naturalmente servì soltanto per i primissimi secoli, dopodiché fu abbandonato sostanzialmente e sostituito.
Perché è insufficiente.
Del tutto insufficiente ormai, e sostituito appunto da quello al quale abbiamo accennato. Si può anche dire che il luogo in cui sorse il porto principale, l'Emporium, è poi rimasto come scalo portuale, benché di dimensioni ridotte, ma sempre piuttosto efficiente e in funzione continuativamente per tutta l'età papale, addirittura fino ai primi anni di Roma Capitale. Ancora agli inizi del Novecento quel porto funzionava ed è celebre, classica direi, una fotografia che mostra proprio lì davanti a Ripa Grande, allo scalo di Ripa Grande, mostra addirittura una nave militare, una torpediniera che aveva risalito il Tevere ed era arrivata appunto fino a Roma. Ma torniamo all'antichità. Bisogna dire che insieme al porto, bisogna citare, insieme alle attrezzature, alle installazioni più propriamente portuali, quelle che servivano per lo scalo naturalmente delle imbarcazioni e per lo scarico delle merci, diciamo soprattutto scarico delle merci perché di carico ce n'era poco, era più, infinitamente di più, quello che arrivava. Certo, che piuttosto che quello che partiva. Allora dicevo, insieme a queste installazioni che erano lungo le rive del fiume, alle quali poi magari potremmo accennare più approfonditamente, e c'era poi tutto il quartiere portuale, chiamiamolo pure così, cioè il complesso dei grandi magazzini che si estendeva per tutta la pianura del Testaccio, cioè proprio dove oggi, no, sorge il rione Testaccio, il quartiere, meglio appunto chiamarlo con il suo nome proprio, che è il rione di Testaccio, e al margine del quale poi sorgeva la grande discarica dei cocci delle anfore, che era appunto è diventato poi il monte Testaccio. Questo era il porto fluviale di Roma, della città. ma la sua ragion d'essere stava nel collegamento con i porti che erano sul mare, ovviamente. Prima di tutto col porto, anche quello fluviale, ma di Foce, che era a Ostia, e che servì per qualche secolo, soprattutto durante l'età repubblicana. E poi con il grande porto artificiale aperto proprio sul mare, con attrezzature e impianti che furono sufficienti per tutta l'età imperiale, nel corso, aperto come dicevo e realizzato, nel corso nella seconda metà del primo secolo della nostra era, fino all'inaugurazione della seconda parte, proprio agli inizi del secondo secolo.
Come funzionava? Un certo tipo di imbarcazioni si fermavano ad Ostia, in questo
porto?
Vogliamo prima
parlare bene di Nerone? No, era siccome appunto...
No, mi chiedevo quali imbarcazioni poi risalivano il Tevere. Di questo ne parleremo.
Ci volevo arrivare. No, volevo
Nerone soltanto, che c'entra.
Appunto, volevo soltanto completare il discorso, perché il primo porto, artificiale, quello scavato sulla costa, non quello che sfruttava la foce del fiume. Il primo porto artificiale fu iniziato dall'imperatore Claudio e poi però inaugurato da Nerone. Nerone fra le sue...
Quindi che c'entrava Nerone?
C'entrava. Una delle poche cose buone, se così vogliamo dire, fatta da Nerone fu l'inaugurazione del porto.
Ma perché una delle cose buone? Poi è una leggenda, Nerone... quella che Nerone abbia incendiato Roma.
No, quella certamente.
Riabilitiamo questo Nerone.
Magari una volta ne parleremo, se arriveremo fino a luglio a fare questi discorsi.
Proprio, perché proprio a luglio?
Perché proprio a luglio successe il fattaccio.
Ecco.
Il 19 luglio ci fu il grande incendio che devastò Roma e che fu attribuito a Nerone, e che Nerone invece poi dirottò, no? verso i cristiani.
Sì, ma appunto, ne riparleremo
a luglio. Ecco, tu mi domandavi, no, ancora prima di arrivare a rispondere alla tua domanda, ci fu poi un secondo intervento, perché il porto di Claudio e di Nerone era troppo esposto alle correnti e agli insabbiamenti e richiedevano continua manutenzione.
Quindi un problema per l'attracco.
È come succede ancora oggi da quelle parti, quella zona è soggetta appunto agli interramenti. E allora Traiano, proprio verso la fine dello stesso secolo I, fece realizzare un porto più interno, più grande e più interno, con un enorme bacino esagonale che era collegato naturalmente col porto esterno, quello di Nerone e di Claudio, e a sua volta era stato messo in comunicazione col Tevere attraverso un canale artificiale. Canale artificiale che poi è diventato il secondo braccio, il secondo ramo del Tevere, quello di Fiumicino, che ancora oggi funziona.
E quindi più protetto.
Più protetto e più interno. Allora veniamo alla
con
risposta.
Con l'acqua comunque i romani ci sapevano fare.
Ci sapevano fare.
Perché fra acquedotti anche e porti fluviali.
Anche col vino, bisogna dire. Poi mi pare che già abbiamo avuto occasione di parlare della mescolanza dell'acqua nel vino. Vabbè, e quindi sono vecchi ricordi ormai. Dicevo che adesso appunto arriviamo al collegamento fra questi porti veri, porti sul mare,
e la risalita
appunto,
sul Tevere,
e il porto fluviale sul Tevere naturalmente. Perché? Perché le navi che venivano dal mare scaricavano naturalmente le loro merci in questi due grandi porti di Claudio e di Traiano, e queste merci venivano immagazzinate sul posto, anche lì grande quindi distesa di magazzini, i docks come li chiamerebbero gli inglesi. Poi queste merci, a poco, quando c'era la necessità, quando c'era l'opportunità, venivano a loro volta trasferite su barconi piatti fluviali, su chiatte potremmo dire meglio, che erano quelle che risalivano il Tevere fino ad arrivare al porto, quello di Testaccio, e risalivano il Tevere naturalmente controcorrente, ovviamente,
appunto,
visto che risalivano e non scendevano, lo risalivano col sistema dell'alzaia, cioè trainate con funi da riva, naturalmente con l'impiego di buoi e di muli, all'occorrenza magari anche di uomini. Un classico sistema questo, che è durato per per secoli, in qualche parte, chissà, forse fino a non molto tempo fa veniva attuato. E fu così che appunto queste imbarcazioni arrivavano a Roma, dove venivano scaricate. Ci sono dei mosaici addirittura a Ostia Antica, ci sono dei mosaici che rappresentano proprio il momento del trasferimento, quando questo avveniva in maniera diretta, il trasferimento delle merci, le anfore per esempio, cariche di olio, di vino, di granaglie, eccetera.
E al vino ritorniamo.
Sì, il trasferimento delle merci dalle navi di mare,
a quelle di fiume, attraverso
passerelle, no, che mettevano in comunicazione. Altre volte, come ho detto, le merci venivano scaricate e depositate temporaneamente, prima poi di essere rimbarcate sulle chiatte fluviali. Ma un'attività che in certi periodi è stata certamente frenetica, perché Roma aveva raggiunto in età imperiale certamente il milione di abitanti e i suoi rifornimenti, a parte quelli che le venivano dal contado, per così dire, dalla campagna romana, e qualcosa anche sempre per via fluviale, però da monte, dal nord, no? Tutto il resto lo riceveva per via di mare, soprattutto in maniera particolare il grano e i cereali, e poi l'olio, quello famoso contenuto nelle anfore che poi venivano gettate nella discarica di Testaccio. Olio, del quale già dicemmo l'altra volta, si faceva un larghissimo consumo, perché non soltanto era utilizzato per la cucina, per la cosmetica, per la medicina, ma direi quasi in maniera preponderante per l'illuminazione. E quindi naturalmente grande necessità di quest'olio, che veniva in modo particolare dalla Spagna e dall'Andalusia e in parte anche dall'Africa settentrionale, dall'odierna Tunisia.
Tu ci stai parlando delle merci, ma i passeggeri?
Ecco.
Ci arriveremo?
Io ti devo sempre procrastinare la risposta, perché c'era un'altra cosa che volevo dire a proposito delle merci.
Lo fa tanto,
naturalmente, ci arriviamo anche a quello. No, volevo dire perché poi c'era ogni altro genere di merci che arrivava via mare a Roma, veramente di tutti i generi, dalle spezie, no, che venivano dall'Oriente ai materiali da costruzione, soprattutto i marmi. E questo ci tengo a dirlo, perché ancora oggi i romani sanno che esiste da quelle parti via Marmorata, e via Marmorata naturalmente deriva questo nome dal fatto che in quella zona, no, c'era, diciamo, quella era la zona dove venivano sbarcati i marmi che venivano da tutto il Mediterraneo, praticamente. Via Marmorata, che fra parentesi ancora oggi, no, rappresenta costituiva il primo tratto della via Ostiense, che era appunto la via che andava al mare lungo il fiume sulla riva sinistra, e che quindi veniva utilizzata anche per il trasporto delle merci, così come la via Portuense sull'altra sponda andava appunto lo stesso al mare in riva destra. Dunque, mi dicevi la domanda?
I passeggeri, perché, ecco, abbiamo parlato delle merci.
Naturalmente,
no?
Anche i passeggeri arrivavano a questi porti, chiamiamoli porti ostiensi, anche se il porto, quello grande di Claudio e poi di Traiano, fu chiamato ufficialmente Portus Rome, cioè il porto di Roma. E poi è rimasta alla località, quando il porto fu abbandonato, eccetera, è rimasta alla località il nome di Porto. Ancora oggi esiste la località di Porto, il borgo di Porto, e ancora oggi esiste un vescovo di Porto, che fra l'altro è uno dei vescovi suburbicari della diocesi di Roma. Bene, passeggeri dunque, arrivavano anche i passeggeri, arrivavano in questi porti. E tanto per citarne uno illustre, sia pure nel viaggio di ritorno, Sant'Agostino. Sant'Agostino, che si fermò ad Ostia insieme alla madre Monica per rientrare in patria, per rientrare in Africa, e che si fermò ad Ostia appunto in attesa che ci fosse una nave che potesse imbarcare. Non c'erano i servizi regolari, naturalmente, i traghetti e i ferry boat, e quindi in attesa di una nave che facesse, oltre al servizio merci, no, soprattutto nei viaggi di ritorno quando andavano a vuoto, facesse un servizio passeggeri. E purtroppo per lui, durante questa attesa che fu piuttosto lunga, morì la madre, che appunto morì proprio lì a Ostia e fu sepolta ad Ostia ancora oggi.
Perché potevano passare anche mesi ad aspettare.
Sì, forse anche mesi. Oh, per quanto riguarda i passeggeri, bisogna dire che sia in età repubblicana, ma ancora durante l'età imperiale, era molto utilizzato anche il porto di Pozzuoli. Sembra così un po' controsenso per la lontananza. Però il porto di Pozzuoli era, diciamo, dati i tempi naturalmente, ben collegato con Roma attraverso prima la via Appia, con un raccordo naturalmente, e poi anche attraverso la via Domiziana, che a sua volta poi veniva raccordata all'Appia. Anche qui citiamo un passeggero illustre che fu San Paolo, il quale sappiamo dagli Atti degli Apostoli, quando arrivò a Roma, quando venne a Roma, sbarcò a Pozzuoli. E i suoi confratelli romani, i primi cristiani di Roma, andarono ad incontrarlo proprio lungo la via Appia, il che significa appunto che quello era il tragitto normale di quelli che sbarcavano a Pozzuoli. Oh, già che abbiamo parlato di Pozzuoli, vogliamo pure citare Civitavecchia, perché in fondo anche il porto di Civitavecchia, che è diventato così importante oggi
per i collegamenti,
per i collegamenti passeggeri soprattutto, è ormai diventato uno dei porti principali del Mediterraneo. Dicevo, il porto di Civitavecchia fu realizzato dallo stesso Traiano, era chiamato Centuncelle, forse con riferimento diretto ai grandi magazzini portuali, e fu un ottimo porto, come lo è ancora oggi, quando il nucleo interno è ancora quello antico, è ancora quello di Traiano. Dicevo, fu un ottimo porto che servì di appoggio ai porti di Ostia. E quindi, insieme a quello di Pozzuoli, del quale abbiamo appena detto, servì praticamente a costituire un vero e proprio sistema portuale dell'antica Roma. Cose che oggi, non lo so, ci fanno, per questi aspetti, ci fanno rimpiangere proprio il passato. Pensare a installazioni, attrezzature, infrastrutture di questo genere che funzionavano in maniera egregia e che coprivano in maniera assoluta tutte le necessità della città. Pensiamo quanti decenni ci sono voluti per realizzare il piccolo porto turistico di Ostia, che è stato fatto qualche anno fa, che è stato inaugurato qualche anno fa, e quanto ancora si continua a discutere per l'ampliamento e la realizzazione di un nuovo porto turistico a Fiumicino. Insomma, ecco, c'è un po' di invidia tutto sommato per quello che succedeva una volta. Naturalmente tutto questo finì con la decadenza di Roma, con la fine dell'impero e con un abbandono che fu praticamente completo, totale. È interessante ricordare, a proposito di abbandono, che però esistono ancora tracce importanti di queste installazioni, a parte il canale di Fiumicino, che è quello appunto scavato al tempo di Traiano, la fossa traiana, come si chiamava, che è ancora uno dei due rami del Tevere. E che è quello che ha così determinato la nascita di una foce a delta del Tevere, che prima non esisteva naturalmente, e quindi la nascita dell'Isola Sacra, come la chiamiamo. Dicevo, a parte questo, esiste ancora intatto il bacino esagonale del porto di Traiano, che oggi è un lago, bellissimo, anche molto, molto pittoresco, con resti degli impianti portuali ancora tutti intorno. Ma quando fu realizzato il grande aeroporto intercontinentale di Fiumicino, si ritrovarono i resti dei moli del porto esterno, quello di Claudio e di Nerone.
È interessante. Che fine hanno fatto poi nella costruzione dell'aeroporto?
Sono stati naturalmente
recuperati?
Smantellati in gran parte, in parte recuperati. Sono stati recuperati alcuni resti di navi che furono trovati interrate, insabbiate. Ma è sintomatico, no? Proprio ricordare come l'attuale porto di Fiumicino, le piste dell'attuale porto di Fiumicino, insistono proprio sull'antico porto romano insabbiato, quindi una sorta di ripresa di
si
attività.
Vola dove prima si navigava.
Sì, praticamente si arriva, no, nello stesso luogo
oggi, per altro mezzo,
oggi dall'aria, anticamente dal mare. Abbiamo ancora qualche attimo?
Un minuto.
Possiamo dire che quando Claudio fece realizzare il porto, il primo porto esterno, utilizzò la grande nave che il suo predecessore Caligola aveva fatto costruire apposta per portare a Roma l'obelisco che fu sistemato nel circo privato, appunto, che era quello del Vaticano, l'obelisco che sta oggi a piazza San Pietro. Bene, quella nave che fu costruita apposta fu fatta affondare al tempo di Claudio, piena di massi di calcestruzzo, per costituire la base del molo foraneo del porto di Claudio.
Una sorta di fondamenta?
Sì, certo, i romani non sprecavano niente.
Si riciclava,
si approfittava di tutto quello di cui si poteva.
Romolo, grazie per tutto questo racconto sui porti di Roma, che fra l'altro poi ci hai dato lo spunto per parlare di moltissimi altri argomenti sulla nostra città, e lo faremo nelle prossime puntate. Grazie per essere stato con noi.
Bene, alla prossima.
Prima di salutare gli ascoltatori, vi voglio ricordare che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.